rendiamo conto, dopo aver ascoltato questa pagina del Vangelo secondo Matteo, che Gesù sta parlando di qualcosa che è molto importante. Ci rendiamo conto che questo insegnamento del Signore ci mette fortemente in discussione. D'altra parte non possiamo sfuggire all'ascolto del messaggio che ci viene rivolto. Come ricordate, il brano evangelico fa parte di quel grande discorso che introduce come un programma l'attività pubblica del Signore, che si chiama Discorso della Montagna. E tutto quello che Gesù rivolge come messaggio ai suoi fedeli e alla folla intera, ci sono di mezzo i suoi primi discepoli, ci siamo di mezzo noi fino alla nostra generazione e dopo l'umanità tutta quanta. E questo messaggio, questo insegnamento del Signore ha uno scopo, una finalità che Gesù ha dichiarato fin dall'inizio e continua a sottolineare, e cioè la paternità di Dio. Questo è il mistero che ci è stato rivelato, e Gesù è il figlio inviato appositamente in quanto rivelatore di questa paternità, ma corrispondentemente a questa rivelazione si tratta di imparare a vivere come figli di Dio. Ecco, allora questo è il filo conduttore di tutto l'insegnamento del Signore. Riceviamo da Lui questo messaggio, questo richiamo, questo incoraggiamento a diventare figli, dico diventare figli di Dio, perché quello che Gesù ci insegna non è un'etichetta che possiamo applicare al nostro abito, per cui ormai siamo definiti così e dunque siamo registrati in un elenco che sistema le cose in modo un po' burocratico. Non è così. Diventare figli significa intraprendere un cammino che naturalmente comporta tutta una trasformazione, una rieducazione, una ristrutturazione del nostro vissuto. Diventare figli. Quando l'ultima battuta della pagina evangelica che abbiamo ascoltato suona così: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, le ultime parole che abbiamo ascoltato, vedete che questa perfezione di cui parla Gesù sta nel rapporto con la paternità di Dio. E siccome la paternità di Dio ormai ci è rivelata, si è dimostrata, abbiamo dunque ricevuto questo richiamo forte, urgente e affettuoso più che mai, richiamo a diventare figli. Ecco come si diventa figli di Dio. E questo itinerario viene illustrato da Gesù attraverso i diversi momenti del suo discorso, e qui nel brano evangelico di quest'oggi ci sono due indicazioni di percorso che mi sembrano veramente fondamentali, e anche se la parola del Signore ci mette in discussione, approfittiamone, perché comunque è in gioco niente meno che il valore straordinario di quella novità per cui nella nostra condizione umana siamo chiamati a entrare in relazione con il mistero di Dio come figli rivolti al Padre. E dunque vale la pena di ascoltare fino in fondo la parola del Signore e accettare anche certe provocazioni. In questo caso, vedete, qui vi dicevo, i segnali, le indicazioni di percorso sono fondamentalmente due. Vediamo di sintetizzare il messaggio. Prima indicazione di percorso, vedete un interrogativo che Gesù rivolge a tutti quanti noi. Cosa vuol dire opporsi al male? Quando Gesù dice, l'insegnamento dice occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, non opponetevi al malvagio, ma opporsi al male. Cosa vuol dire? E cosa vuol dire per coloro che, come è il caso nostro, stanno imparando a muoversi nelle cose della vita, nelle cose del mondo, per diventare figli di Dio, per rispondere alla paternità di Dio. Cosa vuol dire opporsi al male? E vedete che Gesù qui, in modo piuttosto energico, ci sta, come dire, imponendo un chiarimento per uscire fuori da una ambiguità che invece è come una certezza che noi diamo spesso per scontata. Qual è questa certezza? Per opporsi al male nel mondo, vedete, un'espressione un po' generica, ma ci sta dentro tutto e ci intendiamo senza bisogno di ricorrere a dei dettagli. Per opporsi al male bisogna trovare un male più forte, ecco. Per opporsi al male bisogna ricorrere a una soluzione che metterà in atto un'opposizione che sia in grado di dominare il male con un male più energico, più risoluto, vittorioso. Ma vedete, è una prospettiva che rientra dentro a una logica catastrofica, la logica del male che in realtà continua a dominare la scena del mondo e la scena della storia umana, e di questo tutti in un modo o nell'altro facciamo esperienza, in piccolo, nelle nostre relazioni a livello personale o familiare o sociale, e poi in grande, per come vanno le cose nella storia umana. Per opporsi al male bisogna mettere in atto degli strumenti, bisogna intervenire con delle forme di violenza, prepotenza, che sia tale violenza, prepotenza, da dominare il male che ci affligge. E vedete, è una logica che viene da dentro di noi come una necessità, quasi quasi diventa un riconoscimento del fatto che comunque il male non è sconfitto mai, il male non verrà mai meno, quindi si tratta semplicemente di entrare in un gioco di complicità, dove quanto più trovo un male che posso utilizzare come complice di quello che mi serve o ci serve per superare un momento difficile, ecco, così ci opporremo al male. E vedete che Gesù sta sbugiardando qui una menzogna veramente macroscopica, perché quella che viene presunta o barattata come una opposizione al male in realtà è una consacrazione del male, è una esasperazione del male, è una moltiplicazione del male. E allora vedete qui davvero diventare figli, e sapete, ci deve essere un'altra strada, ci deve essere un'altra, e Gesù dice un'altra strada, c'è un'altra strada, è la strada sua, la strada del Signore, ma dovrebbe essere anche la strada nostra. Chissà mai quando sarà anche la strada nostra, dico chissà mai, perché effettivamente mi rendo conto, vedete, che noi siamo tutti in cammino in questa prospettiva, e nessuno di noi è maestro, nessuno di noi è un esempio eloquente e da imitare, siamo veramente pieni di contraddizione tutti quanti, e allora quantomeno, vedete, è importante che ci aiutiamo a percepire nell'animo che siamo prigionieri, ma che il Signore è venuto per liberarci da questa prigionia che nell'animo nostro ci rende ancora schiavi di una necessità, come se, dicevo, per sconfiggere il male bisogna ricorrere a un male più forte. Ecco, e quantomeno renderci conto di quello che è questo stato di prigionia nel quale viviamo in noi stessi, nell'animo nostro, nell'intimo del cuore, c'è un imbroglio, c'è un inganno che ci trattiene, che ci frena, e allora ecco, c'è un'altra strada da cercare, da trovare, ma certamente Gesù ha aperto la strada, certamente Gesù è passato, certamente Gesù ha lasciato a noi una eredità che non verrà mai meno, e dunque siamo qui per aiutarci. La Chiesa è esattamente la, quella grande comunità all'interno della quale siamo costantemente aiutati a renderci conto di come siamo ancora insufficienti, ancora in ritardo. E dico questo non perché qualcuno poi è veramente in grado di spiegare e risolvere i problemi, ma perché bisogna che davvero ci incoraggiamo a intraprendere un cammino per diventare figli di Dio, per essere figli di Dio come Gesù ce ne parla qui. E allora, vedete, c'è subito un secondo richiamo, un secondo segnale che Gesù ci propone per indicare qual è il percorso da affrontare, il cammino da affrontare. Quando Gesù dice, ma cosa vuol dire amare e amare il prossimo? E vedete, un'affermazione grandiosa, un'affermazione entusiasmante, amare il prossimo, ecco. E Gesù qui dice, ma ci sono delle ambiguità, perché succede che quando la nostra vita si manifesta con quella intensità, con quella passione, con quel desiderio, con quello slancio, con quel fervore che noi chiamiamo amore, ecco. Il rischio che qui Gesù mette in evidenza, e bisogna che ne teniamo conto, il rischio è che quello che noi chiamiamo amore in realtà si trasformi in un cammino di ripiegamento su noi stessi, che poi sarebbe, come dire, la esaltazione del nostro egoismo umano. Quando l'insegnamento dice amerai il tuo prossimo, il mio prossimo, il nostro prossimo, dove l'attenzione pian piano si sposta dal prossimo al nostro, il prossimo in quanto è nostro, la realtà da amare, la presenza da amare, la persona da amare, il mondo da amare in quanto è mio. E allora questo amore, vedete, dice Gesù, si impregna, e la parola è fortissima, si impregna di odio. E allora un amore che così viene denominato, così viene definito, ma in realtà è allo stesso tempo un odio che esclude. L'amore come una pretesa di conquistare, di possedere, di dominare, di gestire, di assimilare, la pretesa di amare escludendo, rimuovendo, allontanando, odiando. E questa contraddizione è terribile, e di questa contraddizione in modo o nell'altro tutti facciamo esperienza, poco o tanto, ma cosa vuol dire amare? E se l'amore invece, come Gesù ce ne parla, è un amore che include, allora dice, come la mettiamo con i nemici? Amate i vostri nemici, finché è una... come dire, un'affermazione, una sentenza che sta per aria in astratto, appesa a qualche nuvoletta del cielo, è valida per i bambini che si preparano alla prima comunione, può anche andare, amate i vostri nemici, ma poi nella realtà delle cose no, non è così, nell'animo mio non è così. E invece Gesù dice, quell'amore è ambiguo, quantomeno è falso, quell'amore è un amore odioso, è un amore odioso. E come? Allora vedete, qui è smontato tutto l'impianto della nostra vita, appunto. È un nuovo impianto quello che man mano viene costruito, e noi siamo qui per camminare in questa direzione, per procedere. Tutta la Chiesa svolge la sua missione per accompagnarci, sostenerci, incoraggiarci in questa missione, imparare a vivere come figli di Dio. E allora quando si parla di amore è un amore che non esclude, ma include, e include, vedete, è un processo di crescita questo. Non dico che con un colpo di bacchetta magica improvvisamente, ecco, siamo capaci di compiere chissà quale gesto di generosità, questa sarebbe una fantasia, ma si tratta di crescere in questa prospettiva, e si tratta di allargare l'orizzonte, di aprire lo spazio davanti a noi, un respiro sempre più ampio, sempre più profondo, e affinché, dice Gesù, siate figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Ecco, già, perché siamo solo quello che è mio. Ecco che ho perso l'appuntamento con quella rivelazione della paternità di Dio che mi chiama ad essere figlio all'interno di una storia umana dove non posso fare a meno neanche di quelle presenze che mi sembrano scomode, fastidiose, addirittura conflittuali, quelli che ricapitoliamo sotto il titolo di nemici. Non posso fare a meno neanche di loro sotto il cielo, nella famiglia di Dio. E allora, vedete, la strada è impegnativa, ma è una strada magnifica. Questo bisogna pure che ce lo diciamo e subito bisogna anche che concluda. La vita cristiana non ci lascia tranquilli, però, vedete, ci dà veramente quella capacità di respirare a pieni polmoni, di allargare il cuore, che è davvero il segno in noi di come qualche passo stiamo compiendo per diventare figli, così come Dio ci vuole e come Dio ci attende. E affidiamoci alla misericordia di Dio, perché nel nome di Gesù, mediante l'insegnamento che riceviamo da Gesù, in quanto discepoli di Gesù, Dio nostro Padre abbia pietà di noi, ci accolga e ci confermi nella gioiosa certezza che siamo attesi nella sua casa e nella sua famiglia. Ed ora alziamoci in piedi.
Proclamiamo